Lettura di Ars. Ugo di San Vittore, monaco, mistico, vescovo, agostiniano. Nato in Sassonia o nelle Fiandre intorno al 1096 e fermo all'abbazia di San Vittore per 20 anni. Filosofo e teologo. Amico di San Bernardo, di Chiaravalle. Che cosa è importante in questo mistico? È importante il concetto di imitazione di Cristo. È importante comprendere come quello che sta dicendo sia frutto di esperienza interiore e non delle solite parole spirituali che poi potrebbero anche parlare dell'arrosto e sarebbe lo stesso. Che cosa si tratta qui? Si tratta di immagine e somiglianza. Il libro che stiamo per presentare, I tre giorni dell'invisibile, dell'invisibile luce, lo dice lunga. Questa luce invisibile ci può far ripensare alla differenza che tra ricordare, la differenza che corre tra ricordare e rammentare. Ricordare vuol dire ridare cuore, vuol dire ritrovare che cosa? Ritrovare quelli Ain al-Qalb, quegli occhi del cuore che anche nell'Egitto, no? Il cuore è un occhio, l'occhio è un cuore. E questa visione, questa capacità di vedere è invisibile, voglio dire, è un organo non visibile, che vede una dimensione non visibile, ma che ne ha esperienza. Iniziamo a leggere questo testo rendendoci conto di una cosa fondamentale, e cioè che anche in questo caso Dio è tutto, non è solo una cosa, una cosa da altare. Dio è la tua esperienza, la tua vita, la tua dignità, la tua bellezza, il tuo essere desto e anche il tuo essere assonnato. Dio è la meraviglia e la meraviglia, lo stupor, fa parte proprio della tua vita, perché Dio è la tua vita. C'è una frase bellissima che dice: se Dio avesse creato qualcosa al di fuori di sé, non sarebbe stato Dio. Ecco che noi abbiamo questa dignità sopita, appesantita, involgarita, che ci permette di vivere in un modo ottuso, in un modo, diciamo, soddisfatto. Ma la felicità non è soddisfazione, è l'opposto. L'uomo felice è un uomo che non è nulla, che non è attaccato alle cose. Bradhranyaka Upanishad dice questo, dice: qualsiasi cosa esiste perché tu la riferisci a te stesso per esistere tu. Allora smetti di esistere, trova questa invisibile luce, trova questi 3 giorni di cui Ugo di San Vittore avrà parlato. E incominciamo così. Incomincia Ugo di San Vittore con una citazione della lettera di San Paolo ai Romani e dice: le invisibili perfezioni divine, dopo la creazione del mondo, si rendono manifeste all'intelligenza attraverso la realtà creata. Attraverso il creato, comprendi, invisibili perfezioni divine. Le perfezioni invisibili di Dio, dice Ugo, sono 3: la potenza, la sapienza e la bontà. Sappiamo che la potenza è il Dio Padre, la sapienza è la figura del Cristo e la bontà è la figura dello Spirito Santo. Dunque, Spiritus est amor, l'amore e bontà. La sapienza, che cos'è? È la lucidità che porta il Cristo, porta la via a Dio. E Dio che cos'è? È la potenza, cioè è la ierofania, è la manifestazione della potenza che porterà dentro di sé, che partorirà questa madre, che Dio è madre, al Papa Albino Luciani. Questa potenza che dentro di sé porta il seme dello ieros, di Dio. La meraviglia. E dice poi: da esse, potenza, sapienza e bontà, da esse procede ogni realtà. In esse ogni realtà sussiste e per mezzo di esse tutto è governato. La potenza crea, la sapienza governa, la bontà conserva. Dio crea, Cristo governa, Spirito Santo conserva. Spirito Santo, Spiritus est amor, Spiritus est voluntas, amore e volontà sono la via alla sapienza, che a sua volta spacca attacca l'entità e porta a che cosa? E porta alla potenza divina, all'esperienza di qualche cosa che è madre, che non è descrivibile, che è questa madre che partorisce in eterno. Questo Dio che continua a creare, perché se è creatore, è creatore in eterno. Se no, andiamo a giocare a biliardo. Insomma. Dice poi, queste tre perfezioni, tuttavia, come in Dio sono in modo ineffabile una sola realtà, così non possono essere assolutamente separate dell'attività divina. Le potenze, la potenza crea sapienza per mezzo della bontà. La sapienza governa benignamente per mezzo della potenza, la bontà conserva potentemente per mezzo della sapienza. E dice poi, l'immensa grandezza delle creature rivela la potenza divina, la bellezza di esse, la sua sapienza, la loro utilità manifesta la sua benignità. Quindi tre momenti. La potenza divina e l'immensa grandezza delle creature, l'immenso e il tutto, la potenza, la bellezza di esse, Cristo, e la sua sapienza, la loro utilità manifesta la sua benignità, perché la loro utilità cos'è? Lo Spirito Santo, Spirito Sestamor, Spirito è vita, nel credo, no? Che cos'è? C'è proprio questa figura di Cristo, questa è magnifica, cioè la figura di questo Spirito Santo che rende vita, che è spirito di amore. E allora continua così, difatti manifesta la benignità divina, questo Spirito Santo, che è lo spirito interiore poi alla fine della storia, che poi sdoganarlo così è un po' da formaggiaio, comunque Dio me ne scampi. Prosegue, tutto questo mondo sensibile è infatti come un libro scritto dalle mani di Dio, cioè creato dalla potenza divina, e le singole creature sono come figure, non inventate dall'arbitrio dell'uomo, ma istituite dalla volontà di Dio per manifestare ed indicare la bellezza invisibile, la sua invisibile sapienza. Ebbene dunque, ebbene dunque. Ebbene dunque contemplare ed ammirare assiduamente le opere divine, ma da parte di coloro che sanno volgere ad un fine spirituale la bellezza della realtà corporea. Infatti, proprio per questo motivo, la Sacra Scrittura ci invita così insistentemente a considerare le mirabili realtà create da Dio affinché per mezzo delle cose che vediamo nel mondo esterno possiamo giungere al nostro intimo, alla conoscenza della verità. Dunque, attraverso le realtà esterne giungiamo al nostro intimo. Attraverso ciò che è visibile, attraverso l'amore, giungiamo al nostro intimo. Scaldiamo l'amore che apre. E apre che cosa? E apre Cristo, Cristo interiore. L'amore, la Madonna, la Mater, Cristo. Tra l'altro nasce dalla madre, non dimentichiamoci che nell'antichità madre e Spirito Santo erano la stessa cosa. E comunque, dice poi Ugo, consideriamo anche noi quanto siano grandi le meraviglie di Dio e attraverso la bellezza delle cose create cerchiamo quella bellezza che è la più bella di tutte, così mirabile e inesprimibile che nessuna bellezza transitoria, anche se autentica, potrà esserle conformata. La bellezza divina, il fulgor che dà stupor, e lo stupor è quello che spacca l'anima e ti porta alla bellezza, ti porta a Dio. Senti poi. Primo e principale simulacro della sapienza increata è dunque la sapienza creata, ossia la creatura razionale. Tu sei in Dio, tu sei Dio. Tu stai faticando come una bestia per essere un coglione. In realtà la bellezza è lì. La bellezza è qui, la bellezza è adesso che stiamo ascoltando, adesso che stiamo parlando. Senti che cosa dice. Dice, primo principale simulacro della sapienza increata è la sapienza creata, ossia la creatura razionale, la quale, in parte visibile e in parte invisibile, è fatta per essere ingresso alla via della contemplazione. Ingresso e via alla contemplazione. Dunque, cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo la tua vita è ingresso e via alla contemplazione. Se tu rinunci a quello, vivi felicemente, insomma, vivi contentamente. Se sei contento di muggire e di nutrirti di fieno, ingresso in quanto visibile, questa via è ingresso in quanto visibile, ma è via in quanto invisibile. È ingresso perché apre il primo passaggio a colui che sia via verso la contemplazione. E via perché accompagna fino alla meta chi già speditamente procede alla contemplazione. E ingresso, poiché in certo modo manifesta la realtà invisibile in modo visibile. E via perché guida e conduce all'itinerario della realtà visibile attraverso le invisibili, fino alla contemplazione del creatore. La contemplazione del creatore è normale. Continua. Contempla il creato, contemplerai il creatore, sia delle realtà visibili che delle realtà invisibili. E dice poi, l'uomo può riconoscere ciò in se stesso. Nessuno che abbia veramente sapienza può negare, infatti, di esistere. E tuttavia, se ogni uomo fa attenzione a ciò che veramente egli è, comprende di non essere nulla di ciò che vi è di più visibile in lui stesso. Comprende, insomma, che l'uomo è il principio invisibile, il Kadmon. E dice poi, si apre così, con questa comprensione, con questa contemplazione, con questo entusiasmo, con questa bellezza, si apre così all'uomo la porta della contemplazione, che è graduale. Non volere tutto, accontentati di poco, il resto lo fa la grazia. Si apre così all'uomo la porta della contemplazione. Quando egli, seguendo la guida della sua ragione, rientra in se stesso per conoscersi. Quando poi è entrato, gli rimane da percorrere la via fino alla fine, per giungere alla riflessione su se stesso e al riconoscimento del suo creatore. Ciò che in noi, infatti, non ha realtà corporea, non può ricevere materia dal corpo, ma, come è diverso dal corpo, così ha coscienza di essere privo di origine corporea. La nostra stessa natura, prosegue Ugo, ci insegna quindi che abbiamo un creatore eterno. Se Dio è creatore, non ha mai smesso di creare, non ha mai incominciato a creare, è creatore in eterno. Che abbiamo un creatore eterno a cui appartiene questa creatura, questa natura, a partire in proprio questo Dio, l'essere in cui sussiste. Perché se avesse ricevuto l'essere da altri, non si potrebbe veramente dire la prima origine di tutte le cose. Se infatti un tempo non fosse esistito, non avrebbe avuto inizio da se stesso e non potrebbe dirsi il primo. Ecco, il primo. No? Nel principio era Dio. Nel principio era il verbo era Dio e il verbo era presso Dio. Quindi il primo, essere l'unico, essere nient'altro che ogni uomo vuole essere l'unico. Perché ogni uomo vuole essere dentro di sé l'unicità. Ogni uomo ama essere Dio. Inoltre, dice, ciò che è da se stesso di sua natura non può non essere. Dunque, da sempre. E non può essere sottratto da altri. Ciò che altri non gli hanno dato. Non ha creato nulla Dio fuori di sé. Considera dunque queste tre realtà, la mente, l'intelletto e l'amore. Dalla mente nasce l'intelletto, dalla mente e dall'intelletto insieme ha origine l'amore. Dalla sola mente l'intelletto, poiché la mente lo genera da se stessa. Invece l'amore non deriva soltanto dalla mente, né dal suo intelletto, perché procede da entrambi. Innanzitutto la mente, poi la mente e l'intelletto, e successiva la mente, l'intelletto e l'amore. Dunque, facendo la strada all'indietro, dall'amore si passa all'intelletto e dall'intelletto alla mente. La sapienza è vera vita e l'amore della sapienza è felicità della vita. Dio non ama la sapienza a motivo delle sue opere, ma ama le sue opere a motivo della sapienza. In essa vi è bellezza e verità. Essa è tutto l'oggetto del desiderio, luce invisibile e vita immortale. Dentro di te esiste questa cosa, è invisibile agli occhi tuoi storici. Non credere che gli altri tuoi occhi, Ainahalb, gli occhi del cuore, non stiano vedendo tutto, perché è così. Il tuo lavoro è quello di superare il velo che ottunde l'anima e impedisce di vedere quella cosa che c'è già. Non c'è da costruire Dio. Dio è già lì che ti sta aspettando. Magari sta fumando un sigaro e ti offre il caffè. Insomma, santa pace. Dice poi, luce invisibile, vita immortale, la sua visione è così desiderabile che può dilettare lo sguardo di Dio. Semplice e perfetta. Non vi è in lei nulla di superfluo nella sua perfezione. Sola e tuttavia non solitaria, unica e di per sé comprenderà tutte le cose. Così, dunque, come il padre e il figlio e l'amore del padre e del figlio, padre, figlio, Spirito Santo, sono per natura una cosa sola, così pure, riguardo alla volontà e all'amore, non è possibile che essi non siano una cosa sola. Si amano di un solo amore, perché sono una cosa sola. Né ciò che ognuno ama nelle tre persone, nelle altre persone, è diverso. Ciò che ognuno ama in se stesso è la verità, perché non proviene da una realtà diversa. L'amore, in realtà, è in Dio. È un momento di Dio, un momento della scala in cui la tua dignità comprende la meraviglia di Dio e si abbandona a quel tipo di dignità. Ugo scrive poi: comprendete che cosa può essere la luce se non il giorno, e che cosa sono le tenebre se non la notte? Proprio come gli occhi incorporei hanno i loro giorni e le loro notti, così avviene anche per gli occhi dello spirito. Così avviene anche per gli occhi dello spirito. Vi sono tre giorni di luce invisibile, quello che capita dentro di te. Se tu ti rendi conto, cazzo, è lì. E dice poi: vi sono tre giorni di luce invisibile secondo i quali si distingue interiormente il corso della vita spirituale. Il primo è il giorno del timore, Dio Padre, la potenza della morte, l'esperienza del passaggio di là. Il secondo è quello della verità, quando si apre la luce di Dio e di Cristo. Il terzo, quello della carità. Il primo giorno ha il suo sole, la potenza divina. Il secondo giorno ha il suo sole, la sapienza divina. Il terzo giorno ha il suo sole, la bontà divina, l'amore. La potenza si riferisce al Padre, la sapienza al Figlio, la bontà allo Spirito Santo. Ricordiamoci l'amore e volontà. Sono in vero diversi i giorni che viviamo esteriormente da quelli che viviamo nel nostro intimo. I nostri giorni nel mondo, anche se non lo vogliamo, passano. I giorni della nostra vita interiore, se lo desideriamo, possono permanere in eterno.